Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito Estate. Le disubbidienti sono le protagoniste questa settimana della rubrica curata dalla pastora Cristina Arcidiacono. Nel corso dell'estate la pastora Arcidiacono ci sta guidando alla scoperta di personaggi femminili presenti nella Bibbia, a partire da un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, un libro che ha curato con la teologa Lidia Maggi e che presenta delle splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi. Oggi la pastora Cristina Arcidiacono presenta alcune donne che hanno disubbidito. Con coraggio hanno intrapreso strade diverse da quelle tracciate. A seguire un ascolto musicale, lo scorso febbraio gli U2 hanno pubblicato l'album Days of Ash, un lavoro che si muove fra attualità, politica, ma anche degli accenti spirituali, come spesso accade nei lavori della celebre rock band. E poi in chiusura della puntata, insieme al pastore Luca Maria Negro, toccheremo alcuni aspetti della liturgia e del culto protestanti. Il pastore Negro cura per noi nel corso di tutta l'estate una rubrica dedicata alla crisi e al rinnovamento della liturgia in ambito protestante. Come annunciato in apertura, ci addentriamo adesso nel mondo biblico, incontrando alcune donne che hanno disubbidito. Ci racconta queste due storie la pastora Cristina Arcidiacono.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi parliamo di disubbidienti. E in questo gruppo le categorie si mescolano, come in realtà accade in ogni gruppo di donne, perché le donne narrate nelle scritture non sono mai immagini piatte, ma portano con sé tutti i colori dello spettro umano. Una delle disubbidienti, la cui storia non si conosce molto, è la moglie di Lot, la cui vita è radicalmente trasformata nello spazio di un versetto. In Genesi 19, al versetto 26, infatti si legge: «Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale». Che cosa c'era in quell'ultimo voltarsi indietro? In realtà forse la sua vita era già cambiata prima di andar via dalla sua città, Sodoma. La notte in cui gli abitanti di Sodoma pretendevano di violentare due messaggeri del Signore, ospitati a casa di Lot, egli era uscito loro incontro e aveva detto: «Datemi ascolto, ho due figlie, ancora vergini, ve le porterò fuori e potrete farne quel che ne vorrete. Ma non toccate gli uomini, sono miei ospiti». Già statua di sale, paralizzata era la madre nell'ascoltare l'offerta terribile di Lot, che apre uno squarcio sulla verità scandalosa di ciò che le donne, le figlie, potevano significare nella società patriarcale. Squarcio che sanguina ancora oggi. Poi la distruzione, il fuoco, le fiamme, la salvezza promessa a Lot, nipote di Abramo, e alla sua famiglia. Sulla sponda est del Mar Morto c'è una grande concrezione di sale, nota come moglie di Lot. L'unico versetto in cui questa donna è protagonista è proprio quello in cui si trasforma in statua. Non ha ascoltato le direttive dei messaggeri che ingiungono a Lot di sbrigarsi, di non voltarsi indietro. Forse in quell'ultimo sguardo c'è il dolore per una fine, fine della città amata, ma anche fine di una relazione familiare, segnata senza appello dalle parole di Lot. Il voltarsi indietro mi rimanda a Orfeo, che nel mito greco disubbidirà alla divinità e guarderà indietro, perdendo l'amata Euridice che lo seguiva fuori dal regno dei morti. In gioco, tanto per Orfeo quanto per la moglie di Lot, c'è lo sguardo. Con che sguardo guardo il passato? Ricordatevi della moglie di Lot, ammonirà Gesù nel Vangelo di Luca, a significare per opposizione l'esigenza di prontezza, di vigilanza nel momento di incontro con la nuova realtà che il Signore inaugura in Cristo. Riuscirò a ricordare anche il dolore di questa donna? Uno sguardo verso la vita, contro la malvagità e la morte, è invece quello delle levatrici presenti nel libro dell'Esodo. Il libro inizia così. Questi sono i nomi dei figli di Israele venuti in Egitto. Ed Esodo racconta la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù, un tema centrale della narrazione biblica. Ma accanto ai figli ci sono anche le figlie, che resisteranno davanti ai provvedimenti di Faraone e faranno sì che la storia possa andare avanti. Vi è una certa ironia nella narrazione, perché è vero, senza Mosè non ci sarebbe stata storia, tuttavia senza l'iniziativa di queste donne, delle levatrici, non ci sarebbe stato Mosè. Le levatrici saranno le prime di una schiera di donne che nel testo custodiranno e permetteranno a Mosè e con lui al popolo di vivere. Basta pensare alla sorella di Mosè che poi farà in modo che il bambino venga trovato e allevato dalla figlia del faraone e così via. Il racconto ricorda il libro di Ester. Il malvagio faraone sembra avere un piano crudele e infallibile, ma le piccole levatrici riescono a sgominarlo non ubbidendo. E Dio è con loro. Sifra e Pua, bellezza e splendore sono i loro nomi. Incarnano la forza della vita. La loro ubbidienza va al Signore, il cui desiderio creativo favorisce la loro azione, che poi è una non azione. Un desistere dal fare ciò che il faraone ha loro comandato, una resistenza non violenta in nome della vita. È il timore di Dio che permette loro di non aver paura del potere del faraone, di agire seguendo la voce della giustizia e della vita. E l'ironia è ancora più profonda. Comandando l'uccisione dei nati maschi, Faraone segna la propria volontà di annientare un popolo uccidendo una generazione di uomini. Ma è con le donne che la storia va avanti. L'idea di Faraone si dimostra ridicola. Possano anche Sifra e Pua essere ricordate.
Dello spirito estate andrà in onda fino alla prossima domenica, il 23 agosto. Vi ricordo intanto che potete riascoltarci collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo, release me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries. Oh, the tears of things, the tears of things, rising like a flood.
The Tears of Things è un brano degli U2 che fa parte dell'album Days of Ash, uscito a febbraio di quest'anno, esattamente il 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri. Un album legato all'attualità, molto politico, ma sotto certi aspetti anche spirituale e biblico, come molti lavori della band. In particolare, The Tears of Things parla di lacrime e spiritualità, richiama ad esempio il pianto di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù pianse, il versetto forse più intenso di tutto il Nuovo Testamento.
For melody and word, I wonder as I fall asunder, was it really you I heard? All the tears of things, the tears of things, songs made out of rain. The tears of things, the tears of things, shadow by your side. Church bells ring, vanishing in the vanishing deny. 6 million voices silenced in just 4 years. A silent song of Christendom, so loud everybody hears. Before the roar, before the blast, stench and shame, there's a howling, wailing sound that screams your name. I'm David, not Goliath. I was born in Bethlehem. Now there is no us if there is no them. My eyes were burned from all I learned. There are things I can't unsee. In this your holy war, there's nothing holy here for me. More the tears of things, the tears of things, rising like a flood. The tears of things, the tears of things, I'd cry them if I could.
E con questo ascolto musicale del brano The Tears of Things, una canzone molto intensa degli U2, parte dell'album Days of Ash uscito a febbraio, passiamo alla rubrica curata per noi dal pastore Luca Maria Negro. Togliti i sandali, il culto protestante fra crisi e rinnovamento è il titolo della rubrica che il pastore Negro propone nel corso di questa estate. Oggi ci guida alla comprensione di un concetto molto significativo. Il culto, spiega il pastore Negro, ogni culto dovrebbe essere una sorta di ricapitolazione della storia della salvezza. Ciascuna parte della celebrazione, insomma, dovrebbe costituire una memoria viva di ciò che Dio ha fatto per il genere umano. Ascoltiamo il suo intervento.
Togliti i sandali. Culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
La volta scorsa abbiamo parlato di recuperare il carattere eucaristico del culto, cioè di riscoprire l'unità della cosiddetta liturgia della parola e della liturgia eucaristica della cena del Signore. Collegato a questo, oggi vorrei parlare di un altro aspetto della liturgia che va recuperato e valorizzato. Il culto come anamnesi, o per dirla in termini più semplici, come ricapitolazione, come memoria viva della storia della salvezza. La parola greca anamnesi vuol dire letteralmente ricordo, memoria. La troviamo nell'istituzione della cena in Luca e nella prima lettera ai Corinzi. Fate questo in memoria, anamnesi appunto, di me. Qui l'Apostolo Paolo parla in specifico della cena del Signore, ma il concetto di anamnesi o memoria o ricapitolazione si può applicare all'intero culto cristiano. Spiegava Jean-Jacques von Almen.
Il culto fa l'anamnesi della storia della salvezza del mondo, tanto nella sua ampiezza cronologica, quanto nella sua portata teologica. Quello che caratterizza in sostanza la liturgia cristiana è di essere la celebrazione della nostra redenzione. Nel fare l'anamnesi di Gesù Cristo, fate questo in memoria di me, il culto cristiano celebra e dunque rende presente e agente quello che Dio ha fatto, come anche quello che farà e quello che fa per la salvezza del mondo. Gesù è presente con tutta la sua opera. La Chiesa è presente con tutta la sua storia. Il creato è presente con tutti i suoi sospiri.
È interessante notare che questa anamnesi, questa memoria, non si limita al passato, ma si proietta anche nel futuro. Scrive ancora von Almen.
Il culto cristiano non è soltanto il pasto istituito da Gesù prima di morire. È anche, già, il pasto messianico degli ultimi tempi. Celebra la salvezza che viene e che nulla potrà più contestare. Come è anamnesi di ciò che ha fondato e reso possibile nel passato la storia della salvezza, anamnesi della morte e risurrezione di Cristo, così è anche anamnesi della parusia, il ritorno di Cristo, per quanto paradossale questo possa sembrare. Ecco perché, nonostante le tentazioni e le sofferenze che attendono ancora la Chiesa, il suo culto chiede di essere celebrato nella gioia della vittoria irreversibile di Pasqua e la inserisce in questa vittoria.
Dunque, tradurre il termine anamnesi semplicemente come memoria o memoriale o commemorazione, quindi identificare la Santa Cena con la memoria di un lontano passato, non è preciso e non è sufficiente. Si tratta piuttosto di una memoria viva, di una memoria che trasforma il nostro presente e prefigura il nostro futuro. È insieme, diceva ancora von Almen,
l'evocazione rituale di un avvenimento passato per rendergli la forza che aveva al momento in cui si è verificato e di conseguenza la grazia fatta a quanti si uniscono per questo ricordo di diventare beneficiari dell'evento commemorato.
E proprio questo è il senso della cosiddetta Haggadah di Pesach, cioè la liturgia della cena pasquale ebraica, in cui si afferma che in ogni generazione ognuno deve considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto. Spiega ancora von Almen.
Per un ebreo, celebrare la Pasqua, farne l'anamnesi, vuol dire rivivere egli stesso l'uscita dall'Egitto e riconoscere per sé questa salvezza. La cena cristiana è una celebrazione assolutamente parallela. Fare l'anamnesi di Gesù dietro il suo comando, spezzando il pane e condividendolo, rendendo grazie per il calice e bevendone tutti, vuol dire questo: attestare che Dio ha riconciliato il mondo a sé, permettere a questo evento, lontano e passato, di manifestare la sua potenza salvifica qui e ora, diventare beneficiari della vita che ne promana, quando lo si celebri nelle dovute condizioni.
Questo parallelo con la Pasqua ebraica, a mio avviso, è importante perché mette in discussione le nostre teologie eucaristiche, tutte, nel senso che la cena non può essere una ripetizione del sacrificio di Cristo, ma non è neanche una semplice commemorazione come le commemorazioni dei defunti che si fanno una volta l'anno. La cena è anamnesi, appunto, cioè celebrazione viva, che tende a rendere presente la storia della salvezza per ciascuno di noi, tende a ricapitolarla perché ciascuna e ciascuno possano afferrare la grazia di Dio e accettarla. E soprattutto questo concetto di celebrazione della storia della salvezza non vale solo per la cena del Signore, ma tutto il culto deve essere in qualche modo anamnesi. Il culto, ogni culto, dovrebbe essere in una certa misura una dogmatica in sintesi, cioè un riassunto degli articoli del credo. Per questo è importante che il culto abbia una sua articolazione. Ciascun elemento del culto, infatti, corrisponde agli elementi fondanti della nostra fede. Ma ci sono alcune parti del culto, oltre ovviamente alla cena, che rispondono in modo speciale a questa esigenza di celebrare la storia della salvezza. Penso in particolare alla confessione di fede, che è uno degli elementi che sono spesso trascurati nel nostro culto e che andrebbe rivitalizzato, per esempio, non ripetendo sempre gli stessi autorevolissimi, per carità, testi classici come il credo apostolico o quello niceno-costantinopolitano, ma anche cercando di dire la nostra fede con parole e concetti che parlino direttamente ai nostri contemporanei.
Prima di chiudere vi propongo ancora un ascolto musicale, un canto gioioso che invita alla preghiera.
Standing in the need of prayer. for my father, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my mother or my father, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother or my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Oh,
it's me, oh Lord, standing in the need of prayer.
Siamo in chiusura di questa puntata, grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. La prossima domenica andremo in onda con l'ultima puntata in versione estiva. Appuntamento fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica!